Cerchio Firenze 77, 17 febbraio 1979.
Claudio, vi saluto. Più volte abbiamo ripetuto che conoscere se stessi significa volgere la propria attenzione ai propri pensieri, ai desideri, alle azioni, per scoprire le vere motivazioni che ispirano l'attività in senso lato di ognuno. Tale conoscenza deve essere ispirata alla massima sincerità e deve essere finalizzata alla semplice e sola comprensione di se stessi, cioè non deve avere altro scopo se non quello di rivelare la verità del proprio intimo essere. Taluno di voi ha però erroneamente interpretato le nostre parole, nel senso che quando ci si accinge a introspezionarsi, l'introspezione debba essere fatta e sia produttiva solo nel caso che di volta in volta riveli la verità del proprio intimo essere. Ma se così fosse, ciò significherebbe che già ci si conosce, mentre la conoscenza di sé deve essere lo scopo della introspezione e non la condizione. Perciò, quando voi vi accingete a scoprire le vere azioni, i veri pensieri, i veri desideri che indirizzano la vostra attività nel mondo umano, voi dovete farlo con la massima sincerità, ma ben sapendo che quello che credete di scoprire può non essere l'ultima verità di voi stessi. Un altro errore che comunemente fate è quello di credere che ciascuno debba dare un giudizio riepilogativo di se stesso. Mi spiego meglio. Se per esempio, analizzando un vostro comportamento, scoprite che quello che credevate essere uno slancio di altruismo, in effetti nascondeva un impulso egoistico, voi darete un giudizio di voi meno lusinghiero di quello che davate da un esame superficiale. In un'altra occasione, invece, supponiamo che scopriate che quella che credevate una spinta egoistica in effetti non nascondeva alcun interesse personale. A questo punto, quindi, vi chiedete: ma chi sono io? Sono egoista o sono altruista? La risposta che date ad una simile domanda è che voi siete la media di queste due qualità. Ciò fa sorridere, ma in effetti accade. Ciascuno è quello che è nel momento in cui si prende in considerazione. Ve lo immaginate che cosa succederebbe e si sarebbe se ciascuno di noi fosse la media di ciò che è e che è stato. Perché infatti fermarvi solo all'attuale incarnazione? Ne risulterebbe che quella che noi chiamiamo individualità e che vi insegniamo a pensare come una serie di sentire dal più semplice al più complesso, risulterebbe essere un sentire di grado dato dalla media di quelli posseduti. Ripeto, ciascuno è quello che è nel presente. Se voi ponete attenzione a questa affermazione, scoprirete che così, in primo momento, e può sembrare che essa annulli il valore della introspezione fatta a posteriori. Se infatti si è quello che si è nel presente, che significato, che valore può avere cercare di scoprire le vere ragioni che hanno spinto ad agire in un certo senso, a compiere una certa azione? Se teoricamente nel momento in cui voi fate questa riflessione potete essere diversi da quello che eravate quando avete agito, ma il valore della introspezione fatta a posteriori emerge invece tenendo presente che se non si superano nel presente le limitazioni che determinano l'intimo essere di ognuno, tali si è e tali si rimane. Ecco perché è importante il presente, ciascuno è quello che è nel presente. Se voi avete fame, non vi sfamate pensando a quello che avete mangiato nel passato o a quello che mangerete. Tutti i problemi sono del presente e nel presente debbono essere affrontati se si vogliono risolvere. Pace a voi. Cari, sono la guida fisica di Roberto. Questa sera vengo solamente perché vorrei precisare, fare una precisazione. Vedendo il particolare stato dello strumento di questo periodo, talun di voi ha pensato che forse ciò dipendeva dai numerosi fenomeni fisici prodotti negli ultimi tempi. Ecco, io vorrei esplicitamente assicurarvi che questo non c'entra proprio, che sarebbe delittuoso da parte nostra produrre questi fenomeni con un suo danno. È vero, caro.
Noi abbiamo sempre pensato.
Quindi prego di stare sicuri da questo punto di vista. E con questo vi saluto caramente.
Posso farti una domanda?
Sì?
Visto che tu hai introdotto il discorso, io scusami, sono un po' fanatico, perché non lo inoltri ancora? E dicendoci, magari anche dandoci notizie a noi poveri umani che tante cose sfuggono, della salute del vostro strumento. Naturalmente, noi non abbiamo la pretesa di voler sapere, ma tu vedi, è una domanda molto egoistica quella che ti sto facendo, essendo lui lo strumento del nostro cerchio, per cui avremmo determinate paure. Se tu puoi alleggerirci da questo, te ne saremmo molto grati, anche se fosse il caso di fare una distinzione fra una creatura e le altre.
Comprendo la tua richiesta, risponderà la vostra guida. Pace a voi, cari.
Grazie di tutto sempre.
Per voi. Quello che dirò riguarda il mondo dei fenomeni della percezione. È quindi un parlare delle cose dal punto di vista del divenire. Cioè, senza interessarci di perché le cose sono come sono. In antico, quando gli uomini credevano alle favole, i re erano considerati semidei, possessori di qualità taumaturgiche. Non di rado, infatti, alla presenza dei re, fra il popolo avvenivano guarigioni miracolose. Ammessa l'esistenza di poteri taumaturgici nell'uomo, non è incredibile che qualche re ne fosse dotato. Semmai è incredibile che l'essere re implicasse essere taumaturgo, tanto incredibile quanto che l'essere taumaturgo implichi necessariamente essere re. Siccome invece le guarigioni avvenivano con tutti i re che si sono succeduti finché l'usanza è stata seguita, la logica fa concludere che quando i sovrani non erano dotati di poteri terapeutici, le guarigioni avvenivano per l'altro meccanismo della taumaturgia, la fede. Donna, la tua fede ti ha salvata, dice il Cristo alla donna guarita dall'emorragia, confermando così che talvolta è la fede ad operare il miracolo. Dico talvolta perché tal'altra invece lo stesso Cristo sentenzia: sia fatto come tu chiedi. Cioè è lui l'operatore, il questuante è solo l'oggetto dei suoi poteri. L'errore che voi comunemente fate studiando certi fatti paranormali è quello di credere che un dato tipo di fenomeni abbia una sola spiegazione. Ho detto paranormali, cioè quasi normali, ma non ancora anormali. Ora, il concetto di normalità deriva da definizioni, misure oggettive o semplicemente da una statistica o da un metro individuale. Per quello che ci interessa, non sapremo mai, comunque, quando una guarigione è avvenuta ad opera di un medicamento o della fede nella medicina, pur restando essa una normale, usuale, naturale guarigione. Se poi per paranormale si intende che cosa sta al di là del mondo umano, allora paranormale non è la guarigione, ma è la ragione per la quale il malato è guarito, e paranormale è anche la ragione per la quale il malato è morto. Ma non di questo parlerò, perciò vada per il paranormale. C'è uno strano meccanismo all'innesco dei poteri paranormali negli individui. Datemi una leva, un punto di appoggio e solleverò il mondo, pare abbia affermato Archimede. Il punto di appoggio dei poteri paranormali è la convinzione che altri agisca al posto del vero attore. Ecco un mistico ben visto dal Padre Eterno. Le sue preghiere sono sempre ascoltate, le vostre no. Perciò, se volete andare sul sicuro, rivolgetevi a lui ed avrete la grazia. Ma non è tutto. Lui stesso non ha alcun potere. È qualche divinità che fa il miracolo. Ed il bello è che lo fa davvero. Chi è che muove mobili e suppellettili in una seduta spiritica? Gli spiriti. Il medium non c'entra. E chi è che piega chiavi e cucchiai e conferisce facoltà telepatiche? Gli extraterrestri. Chi invia messaggi da altri pianeti che ammoniscono l'uomo a non fare il birichino e a non rompere il delicatissimo equilibrio delle sfere cosmiche, sempre gli extraterrestri, e senza nemmeno pagare le spese postali. Ma non crediate di ravvisare in tutto ciò un atteggiamento psicologico riconducibile alla megalomania. Quale megalomania, qualcuno può chiedere, se chi agisce ne attribuisce il merito ad altri? Un uomo che rappresenti se stesso, che agisca in proprio, per quanto grande voglia apparire, non riuscirà mai a sembrarlo come chi dice di rappresentare una divinità, uno spirito che tutto sente e vede, o una legione di esseri divinizzati da una scienza ed una tecnica giunte a tutto potere perché a tutto sapere. Ma la megalomania non c'entra, o almeno c'entra solo nella malafede. Negli altri casi, il meccanismo di transfert della paternità dell'azione è un catalizzatore insuperato, e voi non avete idea di quante volte l'uomo se ne serva inconsapevolmente nella vita di tutti i giorni. Ma la leva psicologica non esiste solo per chi ha poteri paranormali e soprattutto non solamente ha effetti attivi, li ha anche passivi, autolesivi. Ed ecco i perseguitati dalla sfortuna, le vittime del maleficio, gli appuntaspilli del Padre Eterno. È come una sorta di reazione a catena. Basta una serie di fortuite circostanze ed il poveretto si convince ad essere vittima di una persecuzione e diventa il persecutore inconscio, ma perciò non meno spietato di se stesso. Se poi per ventura possiede dei poteri paranormali, allora gli effetti si moltiplicano anche sul piano concreto. E la sua convinzione diventa convinzione anche degli altri. E non crediate che per rompere l'incantesimo basti svelare il meccanismo, così come io adesso ve l'ho svelato, giammai. Talvolta una sorta di masochismo lega la vittima al suo ipotetico possessore. Tal'altra, la malattia o la sfortuna o la possessione diventano comodi alibi per la propria incapacità o la propria pigrizia, per non parlare poi della solidarietà che le vittime ricevono almeno a parole da parte dell'altrui considerazione, solidarietà che è sempre gradita e alla quale è difficile rinunciare. Per questi motivi ed altri, chi ha abbracciato una spiegazione vittimistica della propria esistenza difficilmente vi rinuncia. La psiche umana è un apparato estremamente proteiforme ed è assai difficile smuoverla dall'indirizzo che ha preso. Più difficile che indirizzarla. Ci pensino dunque i propugnatori della libera educazione dei fanciulli. È giusto non creare complessi ai giovani, ma è anche giusto insegnare l'autodisciplina, perché controllarsi significa spostare la propria attenzione anche al di fuori della sola propria persona. Rivolgere il proprio interesse anche ai diritti e alla vita degli altri. Se questo sia o non sia giusto, non importa che lo dica il mistico o il moralista, basta il sociologo. O la società umana è un assembramento di individui che ha lo scopo di far prevalere il più forte, il più dotato, sugli altri, così del resto come avviene per certi animali che vivono in gruppi, ma allora chi si assume il comando sia capace e soprattutto abbia senso della responsabilità. Oppure la vita nella società ha lo scopo di dare al singolo la coscienza dell'unità nella pluralità in funzione della collettività. Questo è il vero scopo. Ed è talmente evidente, attuale nel presente momento, questa sorta di iniziazione generale e generalizzata, che anche gli insegnamenti etico-spirituali che una volta venivano dati da poche guide per molti uomini, ora affioreranno nell'intimo di ognuno. E vi assicuro che quella che possiamo chiamare l'unitarietà della dottrina non ne soffrirà più di quanto non ne abbia sofferto in passato, quando, pur essendo poche le fonti, moltissime e disparatissime erano le interpretazioni. È il momento in cui il protagonista della storia è il singolo, con la sua propria consapevolezza. Non per nulla in questa direzione, a questo scopo, mirano le nostre comunicazioni. Miriamo, fra l'altro, a darvi quell'autonomia di giudizio e di comportamento proprie di chi ha le idee chiare. Chiarezza di idee che viene, anche se non soprattutto, dalla conoscenza. Ora, chi conosce sa, fra l'altro, che non si sfida impunemente la sentita riprovazione di molti se non si è adeguatamente corazzati. Naturalmente non parlo degli ostracismi che vengono fatti a danno di chi non gode la simpatia dei più. Parlo di quegli effetti che potremmo definire magici. Ecco, vedete quell'uomo? Di lui si direbbe che è il ritratto della serenità. Sì, certo, la sua vita è quella di un gaudente. Lui non conosce le sofferenze del cilicio e della penitenza, perché forse ha capito che Dio non va temuto e che non serve genuflettersi per sembrare degli agnelli quando nell'intimo si è belve fameliche. Con la sua mania di dire la verità e ciò che pensa, si è beccato la scomunica. Ma a lui la scomunica non fa paura. Lui sa che Dio non è al servizio degli interessi degli uomini avidi e che la scomunica non sale al cielo, come sentenzia un vecchio proverbio sulla fauna equina. Si può comandare al sole di splendere solo su certi e lasciare all'oscurità altri? Ma che accade? Il sorriso di sicurezza del nostro si smorza. I suoi affari incontrano difficoltà impreviste. Incidenti gli accadono, rovesci di fortuna. Veramente si direbbe che il Padre Eterno volesse sculacciarlo. Ma fermiamoci qui. Fermiamoci, cioè, prima che la leva psicologica entri in azione ed il poveretto decreti o la sua rovina o il suo rientro in seno a Madre Chiesa. Se si esclude il meccanismo della leva psicologica capace di innescare poteri paranormali in chi li possiede e di provocare effetti psicocinetici punitivi, che cosa è stato che ha fatto troncare il sorriso di sicurezza dello scomunicato, che ha aperto la prima falla attraverso la quale nel suo animo si è insinuato il dubbio? Fortuite circostanze avverse? Certo, possono essere state casuali coincidenze, ma può essere stato qualcos'altro. Possono essere stati gli effetti della catena di pensieri creata dalla opinione pubblica contraria. Ripeto, non si sfida impunemente la sentita riprovazione di molti se non si è adeguatamente protetti. La condanna da parte dell'opinione pubblica che si mantenga sostenuta nel tempo è fatale per il condannato. Ripeto che non parlo delle azioni, delle ritorsioni, delle vendette che vengono operate a danno di chi è condannato dalla società. Parlo delle forme pensiero inconsciamente emesse dai condannatori. Le psicopatie a cui sono soggetti coloro che si diversificano dai modelli della società nella quale vivono e che per la loro diversità sono condannati, non traggono origine unicamente dalle difficoltà di inserimento nell'ambiente sociale, ma traggono origine anche dalle forme pensiero ostili che li avvolgono e che negli elementi sensibili provocano profonde depressioni. Il pensiero è qualcosa. È un canale di manifestazione, di attività del pensatore, così come lo è l'azione nel piano fisico, e come l'agire nel piano fisico può portare o non portare i voluti effetti in dipendenza di molti fattori, non ultimo fra i quali quelli karmici, così è del pensiero. In ogni caso, indirizzare dei pensieri intenzionali nei riguardi dei propri simili non è mai un atto che cada nel vuoto. Spero che quello che vi dico vi stimoli ad aiutare i vostri simili almeno con il pensiero e non insegni invece ad abbreviare la fine di un ricco nababbo a chi ne sia l'erede universale. Disilludo subito chi intendesse servirsi della forza del pensiero per questo fine. Il desiderio passionale annulla la proiezione della volontà, così come temere che una cosa accade o desiderare che non accada ne facilita l'accadere. Perciò il nostro impaziente erede, con i suoi desideri e pensieri intenzionalmente mortiferi, otterrebbe lo scopo di allungare la vita del suo generoso testatore, effetto opposto a quello desiderato. Queste cose vi dico perché siate consapevoli di quello che ognuno di voi può scatenare, provocare, e perciò abbiate senso di responsabilità. Non siate canali di pensieri grevi a portatori di risentimento, ma siate creature che anche senza volerlo esaltano le doti migliori di chi le avvicina, che con l'esempio della loro vita sono modello di riferimento per chi preferisce le azioni alle professioni di fede, che pur possedendo doti meravigliose non le ostentano e preferiscono l'anonimato alla gratificante popolarità. Pace a voi. Pace sia con voi e con tutti gli uomini figli di casa.
Salve Dali.
Posso, Dali?
Ho già udito i vostri pensieri, le vostre domande, figli. Vedete, cari, voi siete nella vita per avere delle esperienze. Un'esperienza non è semplicemente un insieme di azioni nel mondo umano, nel mondo fisico, ma, come voi ben sapete, è accompagnata da un lavoro assai più importante, forse, dell'azione stessa, che è rappresentato dalle varie emozioni, dai vari pensieri, dai timori, dalle gioie e via dicendo, da tutti quelli che sono i movimenti intimi che ciascuno di voi ha vivendo. Perché questi siano sentiti e intensi, l'uomo non conosce il suo futuro, perché evidentemente se lo conoscesse le esperienze diventerebbero semplicemente moltissime, in gran parte almeno, delle ripetizioni delle azioni in sé, prive di tutta quella parte emotiva, di pathos a cui prima accennavo. Ecco perché certe volte noi non possiamo dire niente, non possiamo né rassicurarvi né incoraggiarvi. Questa è una di quelle volte, cara, per cui non spero che non ce lo vorrete, ma vi sono delle cose alle quali noi stessi non possiamo trasgredire. Io mi auguro che ciascuno di voi dentro di sé trovi la risposta a questo interrogativo. Da parte nostra non possiamo che lasciare tranquillo il nostro strumento fino a che non avrà superato questo momento. Ci sono tante cose sulle quali voi potete riflettere e meditare, è vero figli? Noi sempre vi abbiamo detto che veniamo soprattutto non per consolarvi, ma per infondervi la forza di reagire e di affrontare i problemi della vostra vita. Ed allora chiudo questo incontro con un invito non solo a voi, ma anche a quella schiera di creature silenziose che ci ascoltano attraverso le registrazioni o attraverso alle trascrizioni di queste riunioni, che non hanno mai potuto assistere, forse mai potranno assistere, per dire loro ancora una volta: ci siete cari come tutti coloro che ci sono stati affidati. Il nostro messaggio per tutti suona così, è per tutti, ma è al singolare, perché è per ciascuno di voi. Vieni a noi, tu che sei deluso e smarrito, che invano hai sperato nell'aiuto dei tuoi simili. Vieni a noi, tu che sei amareggiato e solo, che inutilmente hai creduto alle promesse dell'uomo. Vieni a noi, tu che sei incompreso e rifiutato, che tradito vorresti rinunciare alla vita. Perché vuoi punirti per le colpe degli altri? Ma interrogati, veramente degli altri è la ragione del tuo dolore? Ti diciamo, vieni a noi, eppure noi abbiamo da darti solo quello che tu sei disposto a darci. Possiamo per te solo quello che tu vuoi che possiamo. Siamo per te solo quello che tu permetti che siamo. Da noi stessi non abbiamo da donarti quello che ti manca e che vorresti. Non possiamo consolarti, non vogliamo fare per te. Siamo solo una voce senza corpo, un'identità senza nome, una dottrina senza autorità, un messaggio scritto sulla sabbia di un deserto ventoso. La nostra voce dice: o tu che sei preda dello sconforto e della delusione, perché vuoi addebitare le tue colpe agli altri? Non devi cercare nei tuoi simili quello che tu devi avere. Non devi attendere che gli altri facciano quello che tu devi fare. Non puoi pretendere che gli altri siano quello che tu devi essere. Tu non devi delegare. Non devi attendere, non devi rinunciare. Abbi fiducia in te stesso. Tu hai, tu puoi, basta che tu lo voglia. E quando avrai compreso che non hai alcun diritto di sentirti sfiduciato, se tu stesso non sei la sfiducia, deluso se tu stesso non sei la speranza, amareggiato se tu stesso non sei il conforto dei tuoi simili, sentirti solo se tu stesso rifiuti, tradito e abbandonato, se tu stesso non dai, quando tale sarà il tuo sentire, allora tu stesso sarai la nostra voce, il nostro vivente messaggio, la testimonianza del nostro potere. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Sempre,
No.